Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Quanti sono sintonizzati su queste frequenze, che sono quelle della Radio Vaticana, un cordiale saluto di benvenuto dalla redazione di Orizzonti Cristiani, canale 105, dalle assistenti di studio Elena Carlson e Maria Serena Tullio, dai colleghi operatori Alvaro D'Amico e Mario Scatton. A tutti, buon ascolto.
Il cuore di Cristo, simbolo della fede cristiana, dal Magistero della Chiesa e con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI, coordinamento di Franca Salerno.
Quando la Chiesa dei primi tempi gemeva sotto il giogo dei Cesari, al giovane imperatore Costantino apparve nell'alto la croce. Era il segno premonitore e al tempo stesso la causa della prossima grande vittoria. Ecco, dinanzi ai nostri occhi, un altro segno divino che ci promette la felicità. Il sacratissimo cuore di Gesù, sormontato dalla croce, risplendente in mezzo alle fiamme. In Lui dobbiamo porre tutte le nostre speranze. Da Lui dobbiamo impetrare ed attendere la salute dell'umanità. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome nel quale possiamo essere salvati. A Lui dobbiamo far ricorso, poiché Egli è la via, la verità, la vita. L'uomo si è smarrito, deve quindi far ritorno sulla retta via. Lo spirito si è ottenebrato. L'oscurità deve perciò essere fugata dalla luce della verità. La morte regna. Si deve perciò abbracciare la vita.
Così insegnava Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum il 25 maggio 1899. L'11 giugno dello stesso anno consacra l'intero genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Era l'aurora del nuovo secolo.
Il culto del Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo e raggiunse un suo primo apice nel Medioevo, come scrive il padre Federico Schwendimann della Compagnia di Gesù. Conobbe poi una seconda rigogliosa fioritura nel secolo XVII, legata ai nomi di due santi, Giovanni Ed e Margherita Maria Lacocque. L'uno, il 20 ottobre 1622, fece introdurre il culto del Sacro Cuore nella liturgia. L'altra, una claustrale del monastero della Visitazione di Paray-le-Monial, comunicò un messaggio di Cristo alla sua chiesa.
Di questo messaggio si conosce per lo più solo la parte relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
Premesso e rilevato che le apparizioni e le rivelazioni di Gesù a Margherita Maria Alacoque furono solo l'occasione storica che rese popolare questa devozione, ne ripercorreremo in sintesi lo svolgimento attraverso l'autobiografia che la santa scrisse per ordine del suo direttore, padre Rollin.
La santa, nei suoi scritti, parla di molte rivelazioni, ma 4 hanno importanza tutta speciale e vengono ordinariamente chiamate le grandi apparizioni, avvenute tutte nel monastero di Paray-le-Monial, dove Margherita Maria era entrata nel 1672, il 6 novembre, all'età di 24 anni. La prima avvenne il 27 dicembre, probabilmente nell'anno 1673, ed ecco come la santa racconta.
Una volta, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento, mi trovai invasa da questa divina presenza, ma sì fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo ove stavo, e mi abbandonai a quello spirito divino, affidando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi disse:
«Il mio cuore è così appassionato per gli uomini che, non potendo più contenere in se stesso le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda per tuo mezzo e si manifesti loro per arricchirli dei numerosi tesori che io ti svelo, i quali contengono le grazie santificanti e salutari necessarie per ritrarli dall'abisso di perdizione».
La seconda apparizione avvenne qualche tempo dopo, probabilmente il primo venerdì dell'anno 1674.
Il divin cuore mi si presentò come su di un trono di fiamme, più luminoso di un sole, trasparente come un cristallo. Era circondato da una corona di spine che significavano le punture dei nostri peccati. Era sormontato da una croce per significare che dai primi istanti della sua incarnazione la croce vi fu piantata e fu colmata fin da quei primi istanti da tutte le amarezze che doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e della sua santa passione. Egli mi manifestò che l'ardente desiderio di essere amato dagli uomini e di ritrarli dalla vita di perdizione dove Satana li precipita a schiere gli aveva fatto concepire il disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore e di grazia che esso contiene, affinché tutti coloro che volessero rendergli e procurargli l'onore, l'amore e la gloria che sarà in loro potere, egli li arricchirà con abbondante profusione di quei divini tesori del cuore di Dio che ne è la sorgente. Questa si deve onorare sotto la figura del cuore di carne di cui egli voleva che l'immagine fosse esposta e portata sul cuore. Questa devozione è come ultimo tentativo del suo amore che voleva aiutare gli uomini in questi ultimi tempi. Con questa redenzione amorosa per sottrarli all'impero di Satana. Dopo, il sovrano dell'anima mia disse:
«Ecco il disegno per il quale io ti ho scelta e ti ho fatto tante grazie e ho avuto una cura speciale di te. Mi sono fatto io stesso tuo maestro e direttore per disporti al compimento di questo grande disegno e per affidarti il grande tesoro che io ti mostro qui svelato».
Allora, prostrandomi a terra, gli disse: «Mio Signore e mio Dio», non potendo esprimere quello che provavo, né sapevo se ero in cielo o in terra.
La terza apparizione avvenne quasi sicuramente il 2 luglio 1674, festa della Visitazione della Santa Vergine.
Una volta che il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù Cristo mi si presentò tutto splendente di gloria, con le sue 5 piaghe luminose come il sole, e da quella sacrosanta umanità uscivano fiamme da ogni lato, ma soprattutto dal suo adorabile petto, e mi scoprì il suo amante ed amabile cuore, che era la viva sorgente di quelle fiamme. Allora egli mi manifestò le meraviglie del suo puro amore per gli uomini, dai quali non riceveva che ingratitudine e disprezzo, e mi diceva:
questo mi è molto più doloroso che tutto quanto ho sofferto nella mia passione. Loro non hanno che freddezza e disprezzo, ma almeno tu supplisci alle ingratitudini degli uomini quanto potrai.
E dato che io gli mostravo la mia impotenza, mi disse:
tieni, prendi. Ecco quello con cui supplirai a quanto ti manca.
E nel tempo stesso quel divin cuore si aperse e ne uscì una fiamma sì ardente che io pensai di esserne incenerita, poiché ne fui tutta pervasa e non potevo sopportarla. Perciò gli domandai che avesse compassione della mia debolezza. Egli mi disse:
io sarò la tua forza. Non temere di nulla. Ma sii attenta alla mia voce e a quanto ti domando per disporti a compiere i miei disegni. Tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà. Di più, ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti, dal giovedì al venerdì, ti farò partecipe di quella mortale tristezza che io provai nel giardino degli ulivi. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora io presentai a mio padre in mezzo a tutte le angosce, tu ti alzerai tra le 11:30 per impetrare misericordia per i peccatori e durante quest'ora farai quello che io ti insegnerò.
La quarta apparizione, la più importante, chiamata perciò la Grande Apparizione, avvenne nel 1675, durante l'ottava del Corpus Domini, molto probabilmente il 16 giugno. Ed ecco il racconto della Santa.
Il giorno dell'ottava, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento esposto, io ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mossa dal desiderio di rendere amore per amore, ma egli mi disse:
tu non mi puoi rendere un servizio maggiore che fare quello che tante volte io ti ho già domandato.
E scoprendomi il suo divin cuore, mi disse:
ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per manifestare loro il suo amore. E in risposta non riceve dalla maggior parte che ingratitudine, disprezzo, irriverenza, freddezza e sacrilegio nel sacramento d'amore. Ma quello che mi è ancora più doloroso è che sono dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Perciò io domando che il primo venerdì, dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicata ad una festa particolare, per onorare il mio cuore, facendogli ammenda riparatrice, comunicandosi quel giorno per riparare le indegnità commesse durante il tempo in cui è esposto sugli altari. E io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere largamente il suo amore su coloro che mi renderanno tale onore.
Ma, Signore mio, a chi vi rivolgete voi? Ad una sì miserabile creatura e peccatrice, la cui indignità sarebbe piuttosto atta ad impedire il compimento dei vostri disegni. Voi avete tante anime generose per eseguirli.
Tu non sai che io mi servo dei soggetti più deboli per confondere i forti.
Datemi dunque il mezzo di fare quanto voi mi domandate.
Rivolgiti al mio fedele servo e perfetto amico e digli di fare tutto il possibile per stabilire questa devozione. Non si perda di coraggio per le difficoltà che incontrerà, ma sappia che è onnipotente chi diffida interamente di sé per confidare totalmente in me.
Gesù designa qui il padre Claudio della Colombière, allora superiore della residenza dei gesuiti a Paray-le-Monial. Claudio della Colombière nato il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien-Lauzon, entra a 17 anni nella Compagnia di Gesù e va a Paray-le-Monial il 2 febbraio 1675 come predicatore e guida spirituale, da tutti riconosciuto come un santo religioso. Benedetto XV lo chiama uomo di eminente santità. Il padre Claudio de la Colombière inserì la storia delle rivelazioni di Margherita Maria Alacoque nel suo diario degli esercizi spirituali del 1677, venne poi pubblicato nel 1684. Gli esercizi spirituali ci fanno assistere all'azione ammirabile della grazia, la quale preparava il Beato alla sua missione speciale. Così Benedetto XV parla di questi esercizi.
I suoi manoscritti, che realmente meritano di essere pubblicati, furono stampati poco dopo la sua morte. Tra i suoi manoscritti si scoprì il detto libro, denso dei più ammirabili sentimenti di pietà. I popoli lo hanno accolto con avidità ed attualmente ancora ovunque in Europa è letto dalle persone pie con grande profitto spirituale.
Questo diario del padre de la Colombière fu il mezzo col quale Dio si servì per far conoscere le apparizioni.
Da principio la devozione incontrò le più vive opposizioni anche nelle file più alte della Chiesa. Vi si vedeva una novità malsana, troppo materiale, superstiziosa. Ma poco per volta le prevenzioni caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
23 agosto 1856. Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale.
25 maggio 1899. Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
13 maggio 1920. Margherita Maria Alacoque viene elevata agli onori dell'altare per opera di Benedetto XV.
8 maggio 1928. Pio XI emana l'enciclica Miserentissimus Redemptor sul dovere universale della riparazione al Sacro Cuore. Il 16 giugno del 1929 procede alla beatificazione del padre Claudio de la Colombière.
Nel secolo XX resta attualissima la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1929 Pio XI nell'enciclica Miserentissimus Redemptor così si esprimeva.
Quanto poi sia urgente in questo nostro secolo la necessità dell'espiazione o riparazione, non può ignorare chiunque consideri come questo mondo sia tutto sottoposto al maligno. E non è meno triste lo spettacolo dell'ignavia e infingardaggine dei fedeli, che a somiglianza degli apostoli addormentati e fuggitivi, malfermi nella fede, abbandonano Cristo. Oggi vi è una cupidigia insaziabile di beni caduchi, disprezzo della legittima autorità e parola di Dio.
E Pio XII, nella lettera enciclica Aurietis Aquas in Gaudio, sul mirabile sviluppo del culto al Sacro Cuore di Gesù nei tempi moderni, scriveva:
nel vedere che purtroppo il numero di coloro che si professano nemici di Dio va oggi crescendo e che i principi del materialismo teorico e pratico si vanno spargendo sempre di più, dinanzi all'esaltazione delle cupidigie più sfrenate, dinanzi allo spettacolo di tanti mali che oggi travagliano individui, famiglie, nazioni e il mondo intero, dove mai cercheremo il rimedio? Si potrà forse trovare una devozione più eccellente del culto al Sacro Cuore di Gesù?
E Giovanni XXIII, oggi beato, nel suo giornale dell'anima così si esprimeva.
Questa devozione dovrà sempre essere l'elemento più efficace del mio progresso spirituale. Io mi debbo considerare vivo solo per il Sacro Cuore di Gesù. Talora sembra che nello sviluppo della devozione al Sacro Cuore in questi ultimi tempi si tocchino i confini dell'esagerazione. Ma se il cuore di Gesù è veramente la porta, ostium vitae, come mi piace il pensiero di Sant'Agostino che chiama il cuore di Gesù porta della vita. Non c'è nulla di troppo o di esagerato. Bisogna passare di là ad ogni costo, per entrare o per uscire. E io voglio passare di là.
E ascoltiamo ancora l'oggi servo di Dio Paolo VI. È il 6 febbraio 1965.
Rifiorisca ogni giorno di più il culto al Sacro Cuore e sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al nostro tempo, specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
Giovanni Paolo II, oggi servo di Dio, il 15 giugno 1980 così insegnava.
Ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Tale devoto raccoglimento abbraccia tutto il mese di giugno, ma attinge il suo apice nella solennità del Sacro Cuore. Oggi risuoni ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione e un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
Il 31 maggio 1992 lo stesso Giovanni Paolo II procede alla canonizzazione del padre Claudio della Colombière. Ecco schematicamente le 12 promesse del Sacro Cuore a quanti praticheranno la sua devozione.
Io darò loro tutte le grazie necessarie per il loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie. Li consolerò in tutte le loro afflizioni. Io sarò il loro rifugio sicuro in vita e specialmente in morte. Spanderò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide diverranno fervorose. Le anime fervorose si eleveranno rapidamente a una grande perfezione. Io benedirò perfino le case ove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà giammai cancellato. L'amore onnipotente del mio cuore accorderà a tutti quelli che si comunicheranno i primi venerdì del mese, per 9 mesi di seguito, la grazia della perseveranza finale. Non morranno nella mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti, poiché il mio cuore sarà il loro sicuro asilo in quell'ultima ora.
Nel 1882, ad opera di un americano di nome Kemper, queste promesse di Gesù stampate sulle immagini del Sacro Cuore in oltre 200 lingue e in milioni di copie si diffusero in tutto il mondo. Ancora oggi, Santa Margherita Maria Alacoque e San Claudio della Colombière ci fanno penetrare, come disse Giovanni Paolo II, nei misteri di Dio, che nel cuore di Gesù mostra di voler essere compreso nella sua assoluta volontà di amarci, perdonarci e salvarci. E concludiamo ascoltando quanto ci insegna Papa Benedetto XVI.
Cari fratelli e sorelle, mi piace ricordare che questo mese è tradizionalmente dedicato al cuore di Gesù, simbolo della fede cristiana particolarmente caro sia al popolo, sia ai mistici, ai teologi, perché esprime in modo semplice e autentico la buona novella dell'amore, riassumendo in sé il mistero dell'incarnazione e della redenzione. E venerdì scorso abbiamo celebrato la solennità del Sacro Cuore di Gesù, terza e ultima delle feste che fanno seguito al tempo pasquale, dopo la Santissima Trinità e il Corpus Domini. Questa successione fa pensare ad un movimento verso il centro, un movimento dello Spirito che è Dio stesso a guidare. Dall'orizzonte infinito del suo amore, infatti, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana, ha preso un corpo e un cuore, così che noi possiamo contemplare e incontrare l'infinito nel finito, il mistero invisibile e ineffabile nel cuore umano di Gesù il Nazareno. Ogni persona ha bisogno di un centro della propria vita, di una sorgente di verità e di bontà a cui attingere nell'avvicendarsi delle diverse situazioni e nella fatica della quotidianità. Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio, ha bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma più in profondità il pulsare di una presenza affidabile, percepibile coi sensi della fede e tuttavia molto più reale, la presenza di Cristo, cuore del mondo.
Il cuore di Cristo, simbolo della fede cristiana. Dal Magistero della Chiesa e con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI. Voci recitanti Antonella Alessandro, Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Marco Mete, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.
Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.